Renato Corinici.
Questa è spinta, perché sono delle cose che ha ricevuto il test e quindi sa per dire conoscenza diretta e che hanno influito sul resto.
Esatto. Prego. Queste informazioni, questi fatti hanno influito su di me, portandomi ad avere paura di questa situazione e spingendomi alla decisione di uscire dalla scuola.
Ho capito. Quindi lei passa assieme a Scribani e Tizzetti, che erano le persone con lei, dall'uscita posteriore?
Posteriore, esattamente. E ci ritroviamo in una piazzetta che sta dietro la scuola, diciamo esattamente l'opposto di Via Battisti.
Sì.
Ok. Una piccola piazzetta. Stiamo lì pochissimo in realtà, perché con la coda dell'occhio vediamo arrivare una quantità enorme di poliziotti da Piazza Merani, scendendo giù verso le due scuole, verso Via Cesare Battisti, e da questo gruppo di poliziotti si stacca un gruppetto più piccolo di alcuni poliziotti che si avvicinano verso di noi, appunto con un fare molto minaccioso, gridandoci mettetevi in ginocchio. Una situazione indubbiamente un po' denigrante, nel senso che non credo sia... io non mi sono mai trovato in condizioni di dovermi mettere in ginocchio di fronte a una persona. Quindi mi sono messo in ginocchio con le braccia alzate, chiaramente non è neanche passato per la testa di reagire in qualche modo. Braccia alzate, in ginocchio di fronte a questi poliziotti che venivano a prenderci, e dopodiché ci hanno fatto stare in piedi.
Questi poliziotti, li ricorda com'erano?
Dunque, io ricordo sicuramente che avevano la maggioranza di loro una divisa, la maggioranza, quasi tutti avevano una divisa, forse c'era uno in borghese. Quello in borghese, diciamo, tutti quelli, la maggioranza di quelli in divisa avevano la faccia coperta da un fazzoletto, un casco. La persona in borghese chiaramente non aveva la faccia coperta, ma non saprei chi fosse. E comunque veniamo fermati da queste persone in divisa, che ci fanno poi di nuovo mettere in piedi e ci sbattono letteralmente contro la macchina, ci aprono le gambe con i piedi, ci fanno mettere le mani sulla macchina, e in quell'occasione lì vengo perquisito e mi viene tolto dalla tasca dei pantaloni tutto quello che avevo, ovvero il documento, la carta d'identità, dei soldi, circa 30.000 lire, e le chiavi di casa. Io questi oggetti e questo documento non li ho mai più ricevuti.
Prosegue nel suo racconto.
Dopodiché veniamo divisi da Giuseppe Scribani, quindi Paolo Tizzetti ed io stiamo insieme, Giuseppe Scribani viene portato via e da quel momento...
Dopo questa perquisizione,
sì. Sì.
I poliziotti in qualche modo, in particolare questa persona in borghese, le comunicano cosa sta succedendo, perché lei è sottoposta a perquisizione,
no.
Cosa stanno cercando?
No, ci viene solo chiesto quanti siete là dentro.
Quanti siete là dentro?
Là dentro, nella scuola immagino.
Sì.
Però non ci viene comunicato il motivo di questo... procedere. Dopodiché veniamo divisi e Paolo Tizzetti e Dio veniamo fatti sdraiare per terra, con la pancia per terra, e sento che la polizia dice chiamate i carabinieri, che loro hanno le manette.
Siamo sempre in questa piazzetta dietro la scuola.
Esattamente, siamo alcuni metri di rimpetto dall'altro lato della scuola contro una casa che sta proprio di fronte alla scuola, sul marciapiede, per terra, vicino alla casa.
Sì.
Dopodiché non veniamo ammanettati, perché evidentemente non c'erano le manette a disposizione, veniamo presi di forza con le braccia piegate dietro la schiena, e portati all'angolo tra questa viuzza che scende da questa piazza che sta dietro la scuola e via Cesare Battisti. Veniamo portati all'angolo sinistro di questa via.
Ecco, ma siete contro il muro, mi sembra.
Veniamo messi contro il muro. Ci sono due momenti. In un momento veniamo messi...
Fatemi dire una casa, quindi di fronte a una casa.
Questo è un secondo momento all'angolo, giusto?
Sì.
Allora, siamo all'angolo di questa casa, veniamo messi con la faccia contro il muro e le mani dietro la nuca. Io a sinistra, poi le tizzette a destra, e mentre stiamo lì con la testa contro il muro, con la faccia contro il muro, a Paolo Tizzetti viene dato un calcio fortissimo alla gamba destra, il quale cade per terra e, dal colpo. E in quel momento lì, chiaramente, stando con le braccia dietro la nuca contro un muro, vedendo che la persona accanto a me è stata picchiata, ho subito pensato il prossimo calcio sarà per me, e psicologicamente mi sono trovato in una situazione molto dolorosa, anche se non ho ricevuto il calcio, comunque diciamo che moralmente il calcio mi sarebbe spettato, tra virgolette, mi sarebbe arrivato, e quindi diciamo mi sono trovato in una situazione di ulteriore ansia, di ulteriore paura. Dopodiché veniamo fatti sdraiare per terra nuovamente, a Paolo Tizzetti viene...
Il suo compagno in quel momento
resta per terra,
non succede niente...
Ora non ricordo se lui si rimette in piedi o come, comunque lui diciamo che è caduto per terra e veniamo messi fatti sdraiare per terra, a Paolo Tizzetti viene tolto il cellulare dunque, dopodiché veniamo fatti sdraiare per terra, diciamo faccia contro faccia, io con le mani sulla nuca, Paolo Tizzetti con le braccia aperte, con le mani diciamo appoggiate al pavimento, alla strada. In quel momento lì assisto a un'altra scena molto violenta, una scena di violenza, cioè un poliziotto con i suoi scarponi, con le sue scarpe, insomma, pesanti, stivali, come, tipo militari, gli sale sulla mano, schiacciando la mano sul pavimento, insultandolo, dicendogli, ora non ricordo bene se è un figlio di puttana, qualche cosa del genere. Ora non saprei dire se la cronologia è esatta, se prima siamo stati in piedi e poi sdraiati per terra, o prima sdraiati per terra e poi in piedi. Comunque, questi due fatti sono anche commentati.
Noi dobbiamo intendere che voi siete sempre dietro la scuola, in questa piazzetta, circondati da questo gruppo di poliziotti, e, visto che lei non ha fatto riferimento ad alcun'altra persona, con nessun altro in questa piazzetta, nessun avvenimento rilevante che interferisce con quanto lei ha descritto.
Ne si riferisce la piazzetta all'inizio? Subito o adesso in questo momento di...
Io devo intendere dal suo racconto, o mi corregga lei se sbaglio, che voi siete due persone in un gruppo di poliziotti da soli, cioè...
Ci sono moltissimi poliziotti che camminano soprattutto giù verso le due scuole, perché siamo all'angolo, diciamo...
Sì,
siamo
oltre ai poliziotti, diciamo,
c'è
la presenza di altre persone che...
Dunque, avvocati non ce n'erano, avvocati persone conosciute, cioè gli avvocati del Genoa Social Forum con i quali avevo lavorato in quei giorni, in quel frangente lì non stavano lì, stavano, li ho visti solo più tardi all'incrocio tra via Trento e la strada che va in piazza.
Una domanda molto più semplice,
sì.
Voglio solo sapere se si è reso conto se c'erano altre persone oltre a voi due a cui i poliziotti dovevano badare, insomma.
Sì. Dunque, in quel momento lì io non ho visto nient'altro, nel senso che ero prima con la faccia contro un muro e poi con la faccia per terra, quindi
certo.
Non ho avuto occasione di vedere altro. Ho visto successivamente, perché poi noi da quell'angolo siamo stati portati, dall'angolo di quella stradina, siamo stati portati su verso via Trento. Mentre ci portavano verso via Trento, Paolo ed io, vediamo delle persone arrestate che vengono...
Ci portavano significa quel gruppo di poliziotti?
Quel gruppo di poliziotti che ci avevano arrestato all'inizio, dimenticavo una cosa molto importante, in quell'occasione lì ci sono state messe le manette, queste fascette di plastica, in quell'occasione lì, per terra. Quindi probabilmente la cronologia da ricostruire così, prima con la faccia contro il muro e poi per terra per metterci le manette. Le manette sono state messe evidentemente dopo che la mano di Paolo Tizzetti è stata schiacciata dallo scarpone del poliziotto.
Allora, venite portati da questo gruppo di poliziotti, che le chiedo di precisare ancora quanto numeroso fosse.
Dunque, direi che c'era un poliziotto per persona, quindi un poliziotto che badava a me e mi teneva con violenza per le braccia, sia me sia Paolo Tizzetti, che tra l'altro anche lamentava che gli stessero facendo del male, e lui, il poliziotto, ulteriormente continuava a stringere più forte con le braccia. E più allora, quando siamo stati portati su, probabilmente c'era solo un poliziotto a testa, gli altri poliziotti poi sono rimasti lì. Siamo portati su, intendo, su da Piazza Merani verso via Trento.
Sì.
In quell'occasione lì ho visto delle altre persone che erano state arrestate, che venivano portate, stavano uscendo da una parte che dovrebbe essere dietro la scuola che stava di fronte alla nostra, cioè la Pertini, direi.
Sì.
Venivano da dietro, erano stati arrestati lì, e ho visto, sono stati 4-5 ragazzi che venivano portati via dalla polizia.
Per arrestati la intende persone?
Persone direi ammanettate, cioè sicuramente con le mani dietro legate, e portate con forza dalla polizia su da Piazza Merani verso via Trento.
Sì.
Proseguo?
Certo.
Arrivati a via Trento, in effetti ho trovato la seguente situazione: una colonna di macchine posteggiate lungo la strada, numerose persone, una decina, 15, ora poi sono diventate sempre di più con il passare del tempo, sdraiate con la faccia per terra, o comunque per terra, in parte sdraiate, in parte sedute, in parte inginocchiate, tra le macchine e la marciapiede. Direi, salendo su da questa stradina che porta da Piazza Merani a via Trento sulla sinistra, diciamo dall'incrocio verso la sinistra, e tutte queste persone per terra, ho visto queste persone che sono state per terra con della polizia intorno, alle quali poi noi ci siamo stati aggregati in qualche modo. Un poliziotto, ricordo molto bene, che fare strafottente ci diceva, con accento romano: mettetevi faccia a terra, che è un modo che qui a Genova forse non si dice, mettetevi faccia a terra. Lui ci diceva così. Io ricordo anche molto bene, sin dall'inizio dell'arresto avvenuto dietro la scuola fino a il punto dove ci troviamo attualmente in via Trento, erano poliziotti che parlavano con accento romano, e questo poliziotto ci dice mettetevi faccia a terra, e lei capisce bene che con le mani legate dietro, mettersi con la faccia per terra è una situazione anche abbastanza molto umiliante, nel senso, per forza di cose uno prende una facciata per terra, nel senso che uno non può appoggiarsi con le braccia, e quindi diciamo, per la mia persona, io mi sono trovato in una situazione umiliante anche per la mia condizione di docente universitario, diciamo così, all'epoca ero ancora dottorando, ma non mi sono trovato, diciamo, in una situazione umanamente accettabile. Sono stato messo, ho dovuto stare per un tempo che io ricordo lungo, chiaramente in queste occasioni, in questi frangenti, la percezione temporale viene cambia un po'. Comunque io ricordo di essere stato a lungo tempo sdraiato con la pancia per terra.
Scusi, lei durante tutto questo tempo ha chiesto che cosa le stavano facendo, il motivo, la ragione di questo trattamento, al di là, diciamo, della violenza, che non ha ragione,
certo,
ovviamente in sé?
Dunque, io non ho chiesto...
Però che tipo di operazione si stava compiendo nei suoi confronti?
Non ho chiesto per il seguente fatto. Osservando all'inizio Paolo Tizzetti che, lamentandosi, dicendo ma noi non abbiamo fatto niente, mi fate male, lui riceveva violenza, ho pensato che qualsiasi cosa che io avessi detto, domandato, avrebbe potuto in qualche modo innervosire queste persone portandoli a fargli ancora più violenza, per cui non ho ritenuto opportuno parlare, tant'è vero che non ho parlato assolutamente con queste persone, ho semplicemente seguito quello che mi dicevano di fare, anche il mettermi con la faccia per terra in un gruppo di diciamo insieme a tante altre persone tra delle macchine vicino tra l'altro un cassonetto della spazzatura se non ricordo male e non ho chiesto e non mi è stato detto nulla.
Durante questo tempo i poliziotti che si prendevano cura di lei ricevevano ordini da persone, da superiori o...
Ma direi che non ho avuto l'occasione di accorgermene.
Nel senso che ha avuto l'impressione che i poliziotti seguissero ordini e comunque non fossero in grado di comunicare cosa le stavano facendo.
Dunque, loro non mi comunicavano nulla, facevano solo, diciamo così. Se loro stessero prendendo degli ordini, sicuramente sì, ora ricordo che parlavano tra di loro, però cosa si dicessero non l'ho sentito, non ho potuto sentire, diciamo così. Perché... Allora siamo sdraiati con la faccia per terra tra le macchine e il marciapiede e... Poco dopo sento la voce di un passante, una persona più...
A questo punto
anziana.
Quante persone siete lì?
Ma continuavano ad arrivare, ma direi che comunque saremmo stati una decina, 10, 15, ora non saprei esattamente.
Di persone nella sua situazione, che
esatto.
Lei ha inteso come persone
arrestate, chiaramente.
Lei si considerava arrestato.
Io avevo le manette, per cui... mi sentivo, diciamo, in questa situazione di arresto, anche se non mi è stato detto. Comunque, mi sembrava evidente, cioè, dalle manette.
Sente la voce di questo passante?
Sento la voce di un passante che dice alla polizia qualcosa come «Ma cosa state facendo? Io queste scene le ho viste solo nei film sul Cile». E chiaramente era una critica, probabilmente, a quello che succedeva lì e le modalità, diciamo, probabilmente a questa persona ricordavano in Cile. Chiaramente, psicologicamente, per me non è stato di grande conforto, comunque, insomma... ricordo di questa voce, ricordo che comunque era buio, tranne che aveva un elicottero che è passato tutta la sera illuminando, ma comunque non illuminava sufficientemente, noi eravamo al buio lì. Ricordo che dopo un po' di tempo arriva una persona che ci filma, che filma in faccia e chiede il nome delle persone, ora forse non di tutto, non ricordo di questa persona che stava filmando, tra l'altro con una telecamera senza luce, per cui non sapevo bene chi fosse, comunque ricordo di questo fatto, ricordo di del fatto che un poliziotto, sempre con accento romano, con una... un tono molto minaccioso ci diceva vi portiamo a Bolzaneto. Io avendo essendo stato in questi giorni sempre a contatto con gli avvocati e avendo saputo dagli avvocati che Bolzaneto era un luogo di passaggio dove le persone venivano arrestate, venivano portate per un breve tempo per poi essere tradotte in carcere, non ho pensato nulla di male, ho detto sì, chiaro, ci portano lì perché è la prassi di questi giorni. Solo dopo, avendo appreso nel paese in cui vivo, la Germania, dalla stampa tedesca e dalla stampa un po' internazionale, di quello che era questo luogo, Bolzaneto, le torture, le violenze...
Scusatemi, questo non riguarda il nostro processo, vediamo di rimanere nell'ambito delle nostre questioni. Da un altro processo, quindi non è...
Certo, io dicevo solo che in quell'occasione lì le parole riportiamo Bolzaneto immediatamente non erano state avvertite come una minaccia, ma non valutabile nella sua portata reale che a posteriori.
È chiaro, è chiaro.
Dopodiché succede un altro fatto: da lontano vedo arrivare delle luci molto forti, si trattava di telecamere della televisione, dei giornalisti, e sento la voce di un poliziotto che dice occhio, occhio, o qualcosa del genere, attenzione, attenzione, arrivano quei rompicoglioni dei giornalisti. Anche la situazione è cambiata completamente. Diciamo che metaforicamente la mano forte del poliziotto, che non tanto metaforicamente ma anche fisicamente ci aveva stretto le braccia durante i vari passaggi, si è allentata in questa maniera, nel senso che c'è stato una sorta di cambio della guardia. Poco prima che fossimo stati assegnati un altro poliziotto, gli stessi poliziotti, che ripeto avevano un accento romano e quindi erano comunque di un altro gruppo evidentemente da quello che poi successivamente ci ha preso in consegna, tra virgolette in maniera gentile, ripeto, stavano arrivando i giornalisti, ci dice ma no, non state sdraiati per terra con la faccia per terra, mettetevi in piedi, mettetevi in maniera più dignitosa, come dire. Ora, lui ci dice non state con la faccia per terra, mettetevi in piedi, come se avessimo deciso noi di stare con la faccia per terra. Chiudo la parentesi. A quel punto questi poliziotti piano piano vanno via e noi veniamo consegnati ad altri poliziotti, a un altro poliziotto genovese, ma prima di essere stati proprio presi in consegna da lui c'è stato un momento di passaggio. Allora, se all'inizio, quando c'erano immediatamente dopo l'arrivo poi concreto dei giornalisti, quindi l'inizio delle riprese dei giornalisti, noi siamo stati per un po' di tempo ancora isolati dal resto delle persone che nel frattempo si erano raggruppate lungo via Trento. Ricordo anche alcune persone, alcuni avvocati del Genoa Social Forum che vedevo lì di fronte a me, anche oltretutto pensando vi prego fate qualcosa per me, non ho fatto nulla.
Lei ha riferito comunque del passaggio, del contatto con altre persone, adesso sta accennando a questo cambio di guardia, ma avete chiesto in quel momento di poter contattare un avvocato, l'avvocato o gli avvocati che adesso lei riferisce stavate proprio vedendo?
Sì, loro non avevano gli avvocati che io conoscevo proprio perché riconoscendo i loro visi non avevano la possibilità di avvicinarsi a noi, perché c'era un cordone di polizia, questo immediatamente prima del cambio della guardia, tra virgolette, prima di essere stati consegnati all'altro poliziotto, e quindi prima che questi poliziotti se ne andassero, i poliziotti di questo corpo se ne andassero. In quell'occasione lì non c'era la possibilità proprio di contattare nessuno, e io poi sapevo che non avevo diritto per 24 ore ad un avvocato, quindi o comunque mi era stato detto così,
meglio forse questo,
mi era stato detto così, e quello era il mio sapere in quel momento. Ora, se fosse vero o non vero, lo ignoravo in quel momento. E quindi non pensavo in quel momento che di non avere diritto a un avvocato per le prossime 24 ore. Pensavo che solo dopo essere stato portato arrestato, portato a Bolzaneto in carcere, poi successivamente dove mi avrebbero portato non lo so, solo dopo alcuni non avrei avuto diritto di un'assistenza legale, per cui io ero in quell'ordine e quindi non ho fatto nessuna richiesta. In quello, piano piano si scioglie, diciamo, la situazione, e i giornalisti e poi successivamente anche altre persone riescono ad avvicinarsi a noi, cioè il cordone di polizia si scioglie piano piano, questi poliziotti vanno via e io riesco a parlare con un giornalista, almeno così si è presentato a me, dicendo, pregandolo di chiamare mia madre. Gli ho dato anche il numero di telefono, credo che lui poi non l'abbia fatto. Comunque, in quell'occasione lì sono riuscito poi ancora a parlare con l'avvocato Raffaele Caruso, che peraltro conosco da tanti anni, dicendogli per favore chiama mia madre e dille di chiamare mio zio. Mio zio all'epoca era questore vicario di Asti, attualmente il questore capo di Alessandria, e quindi ritenevo in quell'occasione lì che fosse utile che lui fosse informato di questi fatti, che potesse dare dei consigli a mia madre soprattutto, e a mio padre, essendo il fratello di mio padre, quindi... Quindi ho avuto la possibilità, diciamo, brevemente di comunicare, e ho cercato di comunicare con le persone di cui io mi fidavo. Raffaele Caruso, avvocato del Giorno Social Forum, amico di infanzia, sapevo che era una persona assolutamente affidabile, mentre il gesto, diciamo, un po' disperato di affidarmi al giornalista era solo per il fatto che lui si era avvicinato a me come prima, la prima persona che si...
Come che si era creata una situazione in cui voi sempre ammanettati, guardati da alcuni poliziotti, avete in qualche modo contatto con altre persone.
Esatto.
E questi contatti non sono impediti.
All'inizio evidentemente sì,
certo,
tanto
c'è una progressione, in questa fase non sono impediti.
Sì, tanto per brevissimo tempo peraltro, perché poi il poliziotto che ci ha preso in consegna, ci ha preso, intendo Paolo Tizzetti e me, un poliziotto con accento genovese, col pizzetto, con una pettorina con scritto polizia, un casco e un foulard, a viso aperto peraltro. Ci dice: se state con me non vi preoccupate, se state con me siete al sicuro, non c'è problema. A quel punto noi non ci siamo fidati, visto che avevamo appena vissuto in prima persona da queste le violenze e la pressione di questi colleghi suoi. Noi non sapevamo se se lui poi avrebbe in realtà poi ripetuto quello che c'era stato fatto prima, intendo farci sdraiare per terra, eccetera. Lui comunque ha deciso di portarci, o ci ha portato verso Piazza Merani.
Ecco, scusi, lei finora ha sempre parlato di lei e di Tizzetti, però ha accennato alla presenza di altre persone ammanettate nella stessa apparente vostra condizione.
Sì.
C'è stato contatto con queste altre persone? Avete avuto modo di capire da dove provenissero, se fossero stati...
Dunque, c'erano sicuramente degli stranieri. Io ricordo un ragazzo che si è messo a gridare, mi sembra fosse francese, questo probabilmente in una fase anteriore, diciamo... una fase anteriore del non quando ormai potevamo parlare, diciamo in quei pochi minuti in cui potevamo parlare.
Però, voglio dire, poi
sì.
Venivate dalla scuola Pascoli, siete stati intercettati, diciamo, uscendo dalla scuola Pascoli.
Sì.
Le altre persone che sono state raggruppate con voi, ha avuto modo di sapere da dove provenissero, se dalla scuola
da
altre,
no,
o dalla scuola o da altre parti.
Sì, sì, non ho parlato con loro, sa, c'era tantissima gente in quei giorni.
Non deve giustificarsi, semplicemente non ha avuto modo di capire.
No.
Sì. Benissimo, prosegue.
Dopodiché, scendendo verso Piazza Merani, scendendo verso Piazza Miragni vedo un avvocato del Genoa Social Forum, di cui non ricordo più il nome, una persona alta, e gli chiedo se per favore ci può seguire.
Ma voi dove state andando? Dove
stavamo scendendo.